Allora, stiamo parlando del rapimento, abbiamo già visto tante cose che non possiamo ripetere, ovviamente per questione di tempo, altrimenti stiamo sempre allo stesso punto. E la volta scorsa siamo arrivati più o meno qui, abbiamo letto di nuovo il brano dell'Apostolo Paolo scritto ai Tessalonicesi, prima Tessalonicesi capitolo 4, 13 al 18, abbiamo riconsiderato che appena dopo il rapimento accadranno delle cose straordinariamente, insomma, penosi per gli uni e bellissime per gli altri. Ci saranno questi famosi 7 anni, di un periodo di 7 anni diviso in 2 sezioni perfettamente identiche di 3 anni e mezzo. Abbiamo fatto anche, nella Bibbia ci sono dei versetti che contano addirittura i giorni, 1260 giorni, che poi fanno 42 mesi, abbiamo letto i versetti precisi. Ci sono, come dire, diverse descrizioni nella Bibbia, direi abbastanza dettagliate, anche, anzi a mio parere gli avvenimenti futuri sono molto dettagliati nella scrittura, ovviamente sono dettagliati per tutto quello che noi possiamo apprendere, possiamo capire. Questi 7 anni di grande tribolazione, come non ce n'era mai stata, termineranno con un grande giudizio di Dio su tutte le nazioni, che la famosa battaglia di Armageddon, quando tutte le nazioni saranno radunate contro Gerusalemme, contro gli ebrei, per distruggere la razza, ma in quel momento tornerà dal cielo il Signore Gesù Cristo. Quando si comincia a leggere il libro dell'Apocalisse, ci si trova subito di fronte al capitolo 1, dove il Signore appare come il sovrano della Chiesa. Il Signore è colui che ha la Chiesa nelle sue mani, che è il sovrano, il re della sua Chiesa. Ma dopo questa rivelazione del Signore Gesù Cristo glorioso, trionfale nel cielo, subito la scrittura, a cominciare dal capitolo 5, dal capitolo 5 in poi dell'Apocalisse, comincia a descrivere questi episodi che si avvereranno meticolosamente sulla faccia della terra. Allora c'è nel capitolo 5 già un libro, un rotolo sigillato con 7 sigilli. Ogni volta che il Signore Gesù Cristo staccherà uno di questi 7 sigilli, accadranno delle cose straordinarie, quelle che oggi vengono chiamate un finimondo. Non sono niente rispetto a quello che accadrà lì. Quindi abbiamo queste grandi scene, questo rotolo con 7 sigilli che viene aperto, e ogni volta ci saranno grandi giudizi. Poi ci sono questi angeli che suonano queste trombe, quindi le famose 7 trombe. Poi ci sono i famosi 4 cavalli di cui parleremo stamattina. E poi ci sono le famose 7 coppe, quindi praticamente tutto viene scandito con queste scene: il rotolo con i 7 sigilli, gli angeli con le 7 trombe, i 4 cavalli, le 7 coppe che verranno versate, coppe di giudizio. Ho accennato già alla grande apostasia, l'abominazione della desolazione che accadrà sulla terra in quel periodo. Le apostasie ci sono sempre state, le abominazioni ci sono sempre state, anche oggi sotto i nostri occhi accadono cose che ci fanno tante volte venire da vomitare, però lì sarà proprio il culmine dell'apostasia, il culmine dell'abominazione. Abbiamo visto che questa prima parte della tribolazione, chiamata tribolazione semplice, poi ci sarà la grande tribolazione, questa prima parte sarà caratterizzata da questi 2 grandi personaggi, che sono personaggi dell'Antico Testamento che Dio aveva chiamato presso di sé senza che morissero, perché gli riservava per quell'evento futuro. La Bibbia li chiama i 2 ulivi, oppure i 2 testimoni. Questi saranno uccisi a metà di questo periodo di 7 anni, ma prima che arrivi la grande tribolazione, quindi prima che arrivi il regno mondiale, totale, indisturbato dell'Anticristo, il Signore li farà salire. Anche quello è, come dire, una profezia che ci parla dell'importanza che che Dio sottrae i giusti al suo giudizio, perché i grandi giudizi di Dio poi ovviamente ci saranno nella seconda parte. Nella prima parte già ce ne sono diversi, ma nella seconda sarà terribile. Cosa accadrà nella seconda? Beh, il regno dell'anticristo, questo anticristo, cioè il diavolo incarnato, il falso Cristo, comincerà già dopo il rapimento, ma per stabilizzarsi ci metterà un po' di tempo, qualche anno, esploderà nella seconda metà, perché nella prima metà era disturbato sempre da questi due testimoni che gli davano filo da torcere, che lui non riusciva ad ammazzare in nessun modo, eppure lui era il re mondiale, ma questi testimoni avranno un potere straordinario, avranno la capacità di incenerire la gente, cioè avranno delle cose, un potere straordinario. Ma il regno della bestia giungerà al suo culmine appena questi moriranno, e sarà un regno terribile. Oggi si sente parlare molto di 666, il mister 666 è questo anticristo, 6 il numero della bestia, quindi la perfezione del potere della bestia, 666. Gli schernitori ci sono anche oggi, anzi io vorrei adesso leggere alcuni versetti della seconda Pietro. Per favore, prendiamo la seconda Pietro, la lettera, e andiamo al capitolo 3. E leggiamo dal versetto 3. Sappiate questo, prima di tutto, che negli ultimi giorni verranno degli schernitori beffardi, i quali si comporteranno secondo i propri desideri peccaminosi e diranno: dov'è la promessa della sua venuta? Perché dal giorno in cui i padri si sono addormentati, tutte le cose continuano come dal principio della creazione. Questo succede già oggi, no? Molte persone dicono: ma sì, ma quante ne dite voi, quanto siete, siete allarmanti, ma le cose continuano sempre allo stesso modo, il mondo va sempre avanti allo stesso modo, quindi ma dov'è tutto quello che voi dite, è una fantasia? Così diranno. E qui Pietro risponde, versetto 5, ma costoro dimenticano volontariamente, quindi notate che dimenticano volontariamente, quindi loro lo sanno che non è vero quello che loro dicono, loro lo sanno che tutto questo, come dire, è un pretesto, il fatto che il Signore ancora stia ritardando la sua venuta, loro lo prendono come un pretesto che non accadrà mai, ma non è così. Costoro dimenticano volontariamente che nel passato, per effetto della parola di Dio, esistettero dei cieli e una terra tratta dall'acqua e sussistente in mezzo all'acqua, e che per queste stesse cause il mondo di allora sommerso dall'acqua perì. Cioè questa ormai è cosa risaputa, la gente lo sa, il diluvio è acclarato in tanti modi, come la creazione, tutto ci parla della creazione di Dio, ma anche tutto per gli studiosi, per i geologi, insomma per gli scienziati, le prove del diluvio sono veramente dappertutto. Tra l'altro poi hanno trovato anche l'arca del diluvio, perciò proprio, cioè, quindi questi cercano pretesti, dimenticano volontariamente queste cose, non li prendono in considerazione, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, perché Dio conserva tutto, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli uomini empi. Quindi verrà il giorno in cui tutto quello che noi vediamo è destinato al fuoco, alla dissoluzione. Prima che arrivi quello, il Signore poi avrà portato via tutte quante le persone per il giudizio finale. Quindi è importante capire che gli schernitori ci sono sempre stati e sempre ci saranno, ma tutto questo è una preparazione di questo regno che è mondiale, che l'anticristo realizzerà dopo il rapimento. Perché lo realizzerà dopo il rapimento? Prima non è possibile, perché c'è lo Spirito Santo, perché c'è la Chiesa. così come prima della fine dei primi 3 anni e mezzo non potrà esplodere in tutta la sua forza, perché ci sono questi due testimoni così potenti. Abbiamo visto già l'altra volta, accennavo, che comunque la preparazione del regno dell'Anticristo avviene in tutti i settori attraverso molte cose. Una cosa di cui il diavolo si è sempre servita, si serve e si servirà ancora, soprattutto in quel periodo, sono i miracoli, i prodigi, gli eventi soprannaturali. Oggi ci sono molte persone che, a causa di miracoli, di alcuni miracoli che avvengono in certi posti, queste persone si consacrano a religioni, si consacrano a certi personaggi, perciò si parla di Medjugorje, Lourdes, si parla di tante cose. La gente ha sempre cercato il miracolo per, come dire, per soddisfare le sue emozioni. Quando Gesù era sulla terra, lo stiamo studiando nel Vangelo di Giovanni, proprio in questo periodo, il giovedì sera, la gente correva da Gesù per vedere i miracoli. E Gesù diceva sempre, ma voi mica mi cercate perché mi volete bene, voi non mi cercate perché mi amate, perché mi volete seguire, no, voi mi cercate perché io vi do da mangiare, voi mi cercate perché voi vedete dei miracoli. Ma la gente che cerca miracoli non è credente nel Signore, è credente nei miracoli. Queste sono persone che vogliono, che come in qualche modo vogliono, vanno continuamente alla ricerca del sensazionale, alla ricerca di tutto quello che emoziona, perché questo li gratifica, questo li commuove. Ma questo è l'impero delle emozioni. Perché la gente fa certe cose sì e certe cose no? Perché certe cose piacciono e certe cose non piacciono. Quindi è sempre per le emozioni. La gente vuole fare quello che gli piace, ma questo non va bene, perché la Bibbia, potete leggere poi a casa i versetti, dice che il diavolo approfitta proprio di questo particolare e quindi presenta alla gente tanti miracoli. A volte sono falsi, a volte sono anche veri, altrimenti la gente non lo seguirebbe nessuno. Sì, però se la gente pensa che dove ci sono i miracoli, perché c'è la mano di Dio, c'è la potenza di Dio, si sbaglia. Perché abbiamo letto questo brano di Matteo 7, 21 e 23, che molte persone dicono, ma noi abbiamo operato grandi segni, abbiamo fatto miracoli nel nome tuo, noi facci entrare. E Gesù risponderà, sì, voi avete fatto queste cose, ma io a voi non vi ho mai conosciuto, perciò andate via maledetti nel fuoco dell'inferno. Quindi non sono i miracoli la garanzia della verità, perché il diavolo è molto bravo nelle sofisticazioni, è molto bravo a scimmiottare tutto quello che fa il Signore. Vi ricordate quando Mosè andava davanti a Faraone, che il serpente, quello, ma questo lo sanno fare pure i miei maghi, chiamato i maghi, e quelli anche loro facevano. Quindi il diavolo vuole imitare, vuole scimmiottare per distogliere le persone dalla verità, ma noi non dobbiamo lasciarci ingannare da queste cose. Quello che conta non sono i miracoli, ma per niente proprio. Dio, ovviamente, essendo Dio, fa tanti miracoli. Sì, però noi non dobbiamo lasciarci incantare dalle cose che accadono, perché noi vogliamo andare avanti con quello che dice la Scrittura. Perciò può accadere qualunque tipo di miracolo, ma non è il miracolo che mi deve ingannare. Perché Gesù Cristo rispondeva al diavolo, no, tu vorresti costringermi, tu vorresti indurmi a fare dei miracoli, ma io non li faccio, perché sta scritto. Quindi per il Signore Gesù Cristo, lui ce l'ha dimostrato anche agli apostoli tante volte, contava quello che Dio dice nella sua parola. Lui è potente di fare i miracoli, ma non cade nella trappola delle tentazioni. Anche noi non dobbiamo cadere nella trappola della tentazione di lasciarci trascinare dai miracoli, dai segni. Quelli volevano sempre segni, ma facci vedere un segno. Come, gliene ha fatti vedere tanti, ma non gli bastavano mai. La gente che vuole credere per vedere dei miracoli non è mai soddisfatto, non è mai abbastanza per loro quello che il Signore fa vedere. Allora, dopo il rapimento accadranno tanti eventi, tante cose, come ho detto fino adesso, ma gli eventi che accadranno da quel momento in poi sono in due, possiamo dire, in due linee, in due luoghi distinti. Accadranno nel cielo e accadranno sulla terra. Perciò adesso cominciamo stamattina a vedere, dopo il rapimento, cosa accadrà nel cielo e dopo il rapimento cosa accadrà sulla terra. Questo ci mette davanti a un certo problema, un problema abbastanza serio, perché molti di questi avvenimenti accadranno nello stesso tempo. Tra l'altro in questi 7 anni accadranno, quindi non è che nel cielo accadranno 1000 anni prima e sulla terra 1000 anni dopo. Quindi mentre nel cielo stanno accadendo alcune cose, sulla terra ne stanno accadendo altre. Noi non possiamo cioè la nostra sequenza temporale è ogni minuto accade questo, lo possiamo descrivere, accade prima questo, accade prima, ma se le cose accadono simultaneamente, una la dobbiamo mettere prima, una la dobbiamo mettere dopo, ma non significa che quella che abbiamo messo dopo accade dopo, è accaduto nello stesso momento. Questo è un problema per noi che siamo troppo condizionati dal tempo. Quindi accadranno delle cose simultaneamente nel cielo e sulla terra. La volta scorsa ho anche accennato alla profezia di Daniele, che trova il suo epilogo, il suo apogeo, nella costruzione di questa grande statua che il re Nabucodonosor voleva che tutti si prostrassero davanti alla statua, non tanto per adorare la statua in sé per sé, ma per adorare la persona che rappresentava la statua, cioè che era lui. Lui era Dio e lui voleva che fosse adorato attraverso la statua. Anche oggi molte persone religiose si prostrano davanti a immagini, si prostrano davanti a tante statue per adorare, per pregare i personaggi rappresentati da queste immagini, da queste statue. E vi ricordate che poi i tre compagni di Daniele non si inginocchiavano, Daniele non c'era in quel momento, e gli hanno detto: guarda, che se voi non vi inginocchiate qua vi buttiamo nel fuoco. E lui dice: ma buttaci nel fuoco. Dice: no, ma pensateci bene. Ma non abbiamo bisogno di pensarci bene, buttateci subito nel fuoco. Il nostro Dio è potente, se vuole, di liberarci dal fuoco, e se no siamo pronti a morire pur di non peccare di idolatria. Oggi non ci sono più queste persone che sono pronte a morire pur di non peccare per idolatria, voi fanno il contrario. Ma che ce ne importa a noi della Bibbia di Dio? Noi vogliamo continuare la nostra idolatria, siamo abituati così, è la nostra tradizione così. Allora, questo per quanto riguarda la profezia. Adesso cominciamo a vedere quello che accadrà sulla terra appena dopo il rapimento. Per favore, Apocalisse 6, i primi 8 versetti. Apocalisse 6, i primi 8 versetti.
Poi quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli, vidi e udì una delle 4 creature viventi, che diceva con voce come il tuono: vieni. Guardai e vidi un cavallo bianco, colui che lo coartava aveva un arco, e gli fu dato una corona, ed egli venne fuori dal vincitore, e per vincere. Quando l'agnello aprì il secondo sigillo, udì la 2ª creatura vivente che diceva: vieni. E venne fuori un altro cavallo rosso, da cui a colui che lo cavalcava fu dato di togliere la pace dalla terra, affinché gli uomini si uccidessero gli uni gli altri, e gli fu dato una grande spada. Quando l'agnello aprì il 3º sigillo, vidi la 3ª creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo nero, e colui che lo cavalcava aveva una bilancia in mano. E udì come una voce in mezzo alle 4 creature viventi che diceva: una misura di frumento per un denaro e 3 misure d'oro per un denaro, ma non danneggiare né l'olio né il vino. Quando l'agnello aprì il 4º sigillo, udì la voce della 4ª creatura vivente che diceva: vieni. Guardai e vidi un cavallo giallastro, e colui che lo cavalcava si chiamava Morto, e gli veniva dietro l'Ades. Fu loro dato potere sulla 4ª parte della terra, per uccidere con la spada, con la fame, con la mortalità e con le belve della terra.
Allora, come ho detto prima, la prima cosa che avrà rilievo per quello che accadrà sulla terra è questo rotolo sigillato, non Giovanni vede nel cielo questo rotolo sigillato molto misterioso, nessuno, non voglio adesso aprire un lungo per il, perché il capitolo 5 lo potete leggere a casa dell'Apocalisse, ma c'è questo rotolo misterioso che è il rotolo dei giudizi, il rotolo dei giudizi che ci saranno in quei 7 anni, però è sigillato, ci sono come 7 sigilli. Gesù Cristo finalmente prende questo rotolo, lui è l'unico degno di prenderlo, e ogni volta che stacca un sigillo accadono delle cose sulla terra. Quindi il rotolo è nel cielo, Gesù è nel cielo che stacca questi sigilli, ma ogni volta che stacca un sigillo accadono delle cose nel cielo. Allora abbiamo visto qui, apre il primo sigillo e zac, le succede questa cosa, poi il secondo sigillo succede questa cosa. Le prime cose che saltano all'occhio sono questi 4 cavalli. 4 cavalli, un cavallo bianco, un cavallo rosso, un cavallo nero e un cavallo giallo o giallastro. Cavallo bianco, poi qualche volta che studieremo l'Apocalisse per bene, adesso non stiamo studiando l'Apocalisse, cavallo bianco ci parla, è l'emblema, la figura di un conquistatore pacifico. E come fa a conquistare? Si può conquistare con la pace? Sì, verrebbe quasi quasi la tentazione di pensare che questo conquistatore pacifico sia il Signore Gesù Cristo, che lui conquista con la pace, ma non è. Perché? Perché le armi pacifiche che questo personaggio userà sono la lusinga, la seduzione. Gesù Cristo non conquista nessuno con la lusinga, con la seduzione, anzi al contrario, Gesù Cristo dice guarda, ne puoi pure andare, e così è, punto e basta. Quindi altro che lusinga, altro che seduzione, Gesù Cristo è drastico, è esclusivo, duro. Gli apostoli dicevano guarda che tu parli troppo duramente, guarda che qua se ne vanno tutti, e poi dice ma fate andare pure voi se volete, Gesù non ha bisogno di noi, siamo noi che dobbiamo accogliere la sua parola per quella che è, altrimenti possiamo anche rifiutarla. Ovviamente se la accogliamo ci saranno delle conseguenze, se la rifiutiamo ce ne saranno altre, però la nostra è la scelta. Quindi prima questo cavallo bianco, questo cavallo bianco che è il cavallo della lusinga, il cavallo della seduzione. Vi ricordate, abbiamo letto nel Vangelo di Matteo che se Dio non avesse abbreviato i tempi neanche gli eletti scamperebbero, anche gli eletti sarebbero, quindi la lusinga sarà potente. Oggi ci sono delle persone molto capaci di usare l'arma della lingua con la lusinga, proprio l'arte della seduzione. Ce ne sono già di persone molto capaci che sono capaci di farti vedere nero un foglio bianco, ti convincono che è nero anche se è bianco. Com'è possibile? Beh, è un plagio, è una seduzione, ma quello sarà terribile. Lui con la lusinga riuscirà a imbrogliare tutto il mondo, e tutto il mondo, persino gli ebrei cadranno nella trappola della lusinga. Volete il tempio? Ricordate il film? Volete il tempio? Noi faremo in modo che voi avrete il vostro il tempio. Ma allora tu sei, quindi lui userà quest'arma. Poi ci sarà questo cavallo rosso. Il rosso ci parla di sangue, ci parla di guerra, quindi ci saranno delle guerre spaventose, peggiori delle guerre di adesso, e poi nella descrizione delle pagine dell'Apocalisse ci sono tutte queste cose. Poi ci sarà, appare questo cavallo nero, il cavallo nero, nero come la fame, nero come la carestia. Nero ci parla appunto della, ci sarà una grandissima carestia, ma tutto questo è voluto, perché poi di questa carestia l'anticristo si servirà per dire: avete visto? Serve una gestione geografica di tutte le aree, fanno delle cose come abbiamo visto anche nel film. E poi ci sarà questo cavallo giallastro. Giallo ci parla di febbre, di ittero, il giallo ci parla di morte, il giallo ci parla di peste. Si dice che nel XVII secolo c'era la febbre gialla, era la peste in realtà, sono morte milioni di persone. Quindi ci sono questi 7 sigilli, e ogni volta che il sigillo viene aperto, zac, accadono queste cose. Prima questi 4 cavalli, poi alla fine ci saranno queste trombe, e ci saranno dei giudizi terribili con queste trombe, e poi dopo le trombe ci saranno queste sette coppe. Arriveranno dal trono di Dio degli angeli, ognuno porta una coppa e questa coppa sarà rovesciata sulla terra, e ogni volta che un angelo rovescia questa coppa sulla terra accadono delle cose terribili. C'è la descrizione anche di questo, ma non ci vogliamo ovviamente perdere tempo su questo. Perché accadranno queste cose? Accadranno queste cose perché è la vendetta di Dio. Quando uno pensa a Dio, certo non pensa che Dio sia di vendetta. Dio è buono, ma che di vendetta. E invece in tutto l'Antico Testamento non si fa altro che parlare del Dio delle vendette, l'Eterno degli eserciti. Dio è un guerriero? Dio è un guerriero. Vendica il suo popolo, non è che lui non ha bisogno, Dio non ha bisogno di combattere, lui è Dio. Basterebbe un suo pensiero e si distruggerebbe tutto, come farà alla fine. Quando arriva il momento, lui dirà: ok, si dissolva tutto, e tutto si dissolverà. Così come fece la prima. Dio parlò e la cosa fu. In nuovo Dio dissolverà tutto. Quindi ci sarà questa grande vendetta di Dio che era profetizzata sin dall'antichità, e ci saranno piaghe di ogni genere. Vorrei che leggessimo Apocalisse 9:6. Apocalisse 9:6.
In quei giorni gli uomini cercheranno la morte, ma non la troveranno. Meranno. Ma la morte fuggirà da loro.
Allora, oggi le persone non vogliono morire. Una persona vuole morire quando è proprio disperata. E queste saranno veramente proprio disperate. E quindi faranno di tutto per morire. Cosa si può fare per morire? Che ne so, buttarsi sotto l'acqua, annegare, spararsi. E questi probabilmente lo faranno, ma non moriranno. Ma come non muoiono? Ma si muore quando uno si spara al cuore. Perché non muoio? Ma si muore quando uno annega, perché non muoio? Che è la vendetta di Dio. Dio porterà le cose ad uno stadio tale che le persone veramente dovranno, ricordando, pentirsi amaramente di aver rifiutato il Signore Gesù Cristo. Tutte le profezie si adempieranno, quindi accadranno quelle cose terribili. E per questi pochi minuti vorrei adesso velocissimamente vedere insieme cosa accadrà nel cielo. Quindi, se mentre sulla terra accadranno quelle cose che abbiamo visto, ricordate il libro con i sette sigilli, ogni sigillo, prima i cavalli, poi le trombe, poi le coppe, giudizi terribili che le persone cercheranno la morte e non la troveranno, perché appunto si sta realizzando la vendetta di Dio profetizzata, simultaneamente tutto questo nel cielo accadranno altre cose. Ci leggiamo questi due brani, prima Corinzi 3:12-15 e seconda Corinzi 5:10. Prima Corinzi 3:12-15, seconda Corinzi 5:10.
Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, regno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile. Poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno, ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Questo non è il giudizio finale, non ci saranno tutte le persone esistite che saranno giudicate, ma ci saranno soltanto i credenti che saranno in questo caso chiamati uno a uno a rendere conto di come hanno seguito il Signore. Seconda Corinzi 5:10.
Noi tutti infatti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia bene sia male.
Questo è il famoso tribunale di Cristo. Quindi, appena i credenti verranno presi, saranno subito portati in questo grande, come possiamo dire, in questo luogo dove c'è il trono del Signore Gesù Cristo e dove ci sarà il tribunale di Cristo. Ognuno dovrà rendere conto. Non so se qualche volta, io sono stato pochissime volte in un tribunale, ma qualche volta che sono stato lì ad aspettare, vengono chiamate a uno le persone a fare le cosiddette deposizioni. E il giudice legge tutti gli incartamenti e tu dici è successo questo, questo, conferma. Quindi lì il giudice è il Signore e viene chiamato a uno ogni credente e il Signore leggerà tutto. Quel giorno lì è successo questo, quel giorno hai pensato questo, quel giorno hai detto questo, quel giorno hai fatto questo, tutto, 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 anche le cose più piccole. E poi sarà detto: per tutto questo non meriti niente, non ti posso dare nessun premio, non ti posso dare nessuna ricompensa, oppure per tutto questo meriti una corona, ti darò una corona, ti darò un diadema. Allora quelli che avranno la corona, il Signore gli metterà la corona in testa e da quel momento ce l'avranno per sempre, per tutta l'eternità. Quelli che invece non meriti, mi dispiace tantissimo, non posso darti niente, perché anzi tu non meriti di stare qui, ma tu sei qui perché io sono morto per te, tu mi hai accettato e quindi io ti lascio entrare, però non ti posso dare nessuna ricompensa. Quindi quello non avrà niente e per tutta l'eternità non avrà niente. Entrerà, starà nel paradiso, ma senza nient'altro, mentre quelli che saranno premiati entreranno sempre nel paradiso perché Cristo è morto per loro, però avranno il riconoscimento del loro ben operare sulla terra. Questo è quello che la Bibbia chiama il tribunale di Cristo. E questa è la prima cosa in assoluto che avverrà. Proprio avverrà il giorno del rapimento, ci sarà questo tribunale. Perché? Perché dopo di questo tribunale, quelli che sono premiati o quelli che non saranno premiati, insomma che è finita la storia terrena della Chiesa, sono purificati completamente e poi entreranno finalmente nella sala del Re. Quindi questo è l'ultimo passaggio che servirà da spartiacqua tra la storia terrena e la storia eterna che sta per cominciare. Da questo momento in poi tutti quanti saranno portati dal Signore Gesù Cristo alla sala del Padre e lì sarà l'eternità. E poi succederà quest'altro secondo grande avvenimento. Io ho messo una slide, ma ovviamente la slide è umana, noi dobbiamo in qualche modo parlare di cose celeste con le parole umane. Infatti Giovanni dice, ma beh, era simile a, cercava di spiegare. Apocalisse 19:7, questo è il secondo grande avvenimento che accadrà nel cielo in questi 7 anni.
Rallegriamoci, esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata.
Allora, le nozze dell'agnello, l'agnello è il Signore Gesù Cristo. La sposa chi è? La sposa è la Chiesa, quindi tutti questi salvati formano un corpo mistico, tutti questi il Signore li definisce la sposa dell'agnello. Ci saranno le nozze dell'agnello. Noi non possiamo neanche immaginare come saranno queste nozze. Dice che questa Chiesa, che era la sua fidanzata, lui ci ha fidanzati, questa Chiesa si è preparata. Beh, preparata, è stata purificata tutta la vita sulla terra, poi ognuno davanti al trono del tribunale di Cristo viene stato acconciato per me, tutto è pronto. Quando tutto sarà pronto, come nei matrimoni sulla terra, e profeticamente, metaforicamente, tutto è pronto, allora finalmente giunge il momento delle nozze dell'agnello e finalmente noi saremo la sposa dell'agnello. Cioè, cosa succede quando una persona si sposa con un'altra persona?
Va a vivere,
sta sempre con lui, abita con lui. Noi da quel momento in poi abiteremo sempre col Signore. Già questa era una profezia e parzialmente si verifica quando lasciamo questa terra. Noi andiamo ad abitare con il Signore. L'apostolo Paolo dice: quando io muoio vado ad abitare con il Signore, sì, però in spirito. Ma in quel momento noi avremo anche il corpo, saremo stati risuscitati. Quindi si va ad abitare col Signore per sempre, come sposa, non come assistente, come amico, ma come sposa, in corpo, anima e spirito, ovviamente tutto trasformato, simile al Signore Gesù Cristo. Prendiamo qualche minuto e leggiamo prima Corinzi 11, 26, poi riprenderemo di qui la prossima volta.
Perché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga.
Noi annunziamo la morte del Signore finché egli venga, lo facciamo ogni domenica. Ma sembra quasi una frase fatta, ma noi quando ascoltiamo queste parole, quando pensiamo a queste parole, quando prendiamo i simboli, dobbiamo veramente essere indotti a focalizzare cosa significa finché egli venga. Cioè verrà, ma cosa significa che verrà? Verrà per prenderci, bene, verrà per prenderci, finalmente lasceremo tutto. E poi? Poi saremo giudicati. E poi saremo sposati con Lui. E questo sarà per l'eternità. Dobbiamo pensare a tutto questo. Quindi non deve essere una cosa liturgica, religiosa, formale, ma deve essere una realtà che noi dobbiamo mettere veramente a fuoco. Perché quando noi pensiamo che il Signore verrà, non dobbiamo pensare soltanto al fatto che ci porterà via. Dobbiamo pensare anche se ci porterà via, poi saremo davanti al suo tribunale e poi finalmente diventeremo la sua sposa per vivere l'eternità nella gloria.